17 minuti e 10 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Come già vi dicevo in apertura di rassegna stampa, oggi ci prendiamo una pausa dalla stretta attualità e dedicheremo la puntata a partire dalle 8.35 a quel tema che abbiamo in parte affrontato ieri. Questa ondata di messaggi che sono arrivati da voi quando abbiamo citato l'ipotesi lanciata da Massimo Gramellini di contrastare l'esplosione, il grande successo del calendario di Mussolini con un calendario De Gasperi. Allora, la domanda è un po' questa: che cosa vuol dire questa? Se è una nostalgia del passato, di un'epoca che fu, di una politica che fu, se è la nostalgia di quell'epoca, di un'epoca più semplice, se è la fuga da una politica che riteniamo urlata. 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Questa è proprio una puntata anche per sentire voi, quindi appunto fatevi sentire. Intanto andiamo al punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci. Ecco.
Allora, io per mettermi in sintonia con te, guarda, oggi parto da questa grande presenza di vescovi, cardinali, arcivescovi su tutti i giornali. È un po' una tradizione, che la vigilia di Natale parlano gli uomini di chiesa, e ci sono interviste per tutti i gusti, l'arcivescovo di Milano Del Pini sul Corriere della Sera, il cardinale Bagnasco su Repubblica, poi giù a scendere, tutte molto, insomma, molto dotate al bene, alla lotta del bene contro il male. È sempre positivo fermarsi un attimo a riflettere sulla lotta del bene contro il male. A me ovviamente, per così anche in rapporto al Covid, ma interessato di tutto è quella del cardinale Bassetti, che come sappiamo è stato non solo colpito dal virus, ma è stato, se l'è vista brutta, e dice che quando lui era in terapia intensiva ha avuto il privilegio di parlare con gli angeli, quindi racconta quanto la fede lo abbia aiutato nei momenti più brutti, e credo che questo sia una cosa comune, che quando uno se la passa brutta riscopre quel poco, molto di fede che ha, e ognuno dialoga con gli angeli. Tra l'altro,
stai pensando, infatti immagino che stessi pensando anche alla vicenda di Giorgio Bocca, perché
Oggi c'è a pagina 38 di Repubblica un grande articolo di Roberto Vignolo sul fatto che prima di morire, morto 9 anni fa esatti, il 25 dicembre del 2011, questo giornalista, che era un giornalista celeberrimo e molto laico, insomma, non dico che fosse ateo, cercò un funerale religioso e ebbe dei rapporti sempre più intensi con un amico teologo. Voglio avvertire, non si tratta di quelle conversioni un po' ridicole che si hanno in punto di morte, però anche aiutato dalla moglie Silvia Giacomoni, che nel frattempo era diventata, aveva cominciato a seguirlo come giornalista, ma molto amica del cardinale Martini, Bocca prima scherzava con la moglie. L'articolo va a raccontare tutta questa storia prendendola quasi un po' in giro, e poi a poco con l'avvicinarsi della morte anche lui, come cardinale Bassetti, ha cercato di parlare con gli angeli. Insomma, questo è stato un anno drammatico, e queste interviste che normalmente lasciano un po' il tempo che trovano, però quest'anno sono interviste particolari, queste con gli uomini di chiesa. Ricordiamo forse l'immagine di quel Papa che celebra messa da solo in piazza San Pietro, rimarrà una, insomma, forse la principale immagine di un momento in cui in lockdown c'era solo l'Italia, insomma un'immagine. Però insomma, qua, il virus per noi va avanti, tutte le polemiche di cui hai già parlato sulla variante inglese. Adesso
sì, che Paolo è veramente curioso, perché sono tre giorni che ne parliamo, poi scopriamo in realtà che in piccolo, nei pezzi, in piccolo viene detto, beh, adesso i virologi iniziano a ipotizzare che fosse qua già a settembre, quindi di che stiamo parlando?
Tutti i casi scoperti non vengono dall'Inghilterra, persino quella gente, la prima, quella gente dei servizi segreti che in cui si è registrato per primo, che aveva il marito inglese, che era tornato dall'Inghilterra positivo, si pensava che tutte e due avessero la variante inglese, invece lei aveva la variante inglese, il marito tornato dall'Inghilterra aveva Covid normale, ormai sì. Chi ha Covid normale viene deprezzato nei giornali, perché se non hai la variante inglese vero Covid, e come hai visto si è affacciata anche la variante sudafricana, ne abbiamo già parlato qua due giorni fa quando l'anticipò Le Monde, e così anche qui attenti al ridicolo, la caccia alle varianti, insomma. Parliamo, sarebbe meglio parlarne di queste cose quando si hanno delle ragionevoli certezze, perché tutti hanno cominciato già a fare speculazioni, il vaccino funziona o non funziona contro la variante inglese, non sappiamo ancora, ne sappiamo troppo poco, nel frattempo a causa di questa psicosi della variante inglese ci sono tutti quei gli italiani o inglesi che stanno rientrando. E domenica sera sono stati bloccati nell'aeroporto, adesso sono stati ristabiliti dei voli con l'Inghilterra, tanto la variante inglese purtroppo è presente nel nostro paese già da settembre, come hai appena detto.
Sì, Paolo,
e queste, gli annunci, annunci, cose, c'è troppa perentorietà di annunci, anche da parte del governo, questa scuola, questa storia della scuola, riaprirà il 7 gennaio, oggi si scopre che riapre sì ma al 50% e vedremo, non è neanche sicuro del 50%. Io penso che, capisco perché lo si fa per incoraggiare, per dire alle persone, vedete in fondo al tunnel, già vediamo la luce, guariremo tutti, ma secondo me alla lunga ottengono un effetto controproducente questi annunci, perché quando uno ne accumula 18 che sono tutti, faremo questo domani, trascorreremo un Natale sereno se faremo il lockdown a dicembre, il lockdown all'italiana come l'abbiamo fatto, poi il Natale non è sereno, le scuole non riaprono, insomma, meno
calma con gli annunci. Senti Paolo, tu parlavi poco fa della questione degli italiani bloccati in Gran Bretagna, è una vicenda per la quale è finito un po' sotto accuso, nell'occhio del ciclone, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il quale ieri però ha potuto anche qua annunciare la soddisfazione per la risoluzione della vicenda di Chico Forti, no?
Sì, ha detto una grande notizia, la vicenda di Chico Forti, non so se ne hai già parlato, non credo, ma insomma, te la racconto brevemente, è un ragazzo italiano, adesso c'ha 60 anni, era un giovane uomo quarantenne quando fu arrestato negli Stati Uniti. È un surfista, un tipo molto avventuroso, aveva vinto un quiz di Mike Bongiorno, un sacco di soldi, e se ne andò in America. Lì cominciò a fare delle speculazioni, ma il figlio di un suo interlocutore con cui lui aveva appuntamento fu trovato ucciso sulla spiaggia, mi sembra, di Miami. Fu arrestato e processato come se fosse l'assassino, in realtà i suoi avvocati dicono che non c'erano i termini per condannarlo, invece fu condannato all'ergastolo, lì giaceva da 20 anni, e in Italia c'era una piccola battaglia condotta soprattutto da un parlamentare, ex parlamentare, insomma una persona molto dedicata a queste battaglie, Luigi Manconi, perché potesse a norma delle leggi scontare il resto della pena in Italia. Benissimo, alla fine grazie a tutti i personaggi dell'amministrazione Trump, cioè questa cosa che non si era mai ottenuta con personaggi di amministrazione democratica, grazie a Mike Pompeo che viene puntualmente ringraziato, al governatore della Florida Ron DeSantis, un altro trampiano di ferro, alla fine Chico Forti, siamo tutti felici, potrà tornare in Italia. E questa cosa Di Maio l'ha annunciata come se fosse una sua vittoria personale, come se fosse, tu sai benissimo che c'era una campagna anche negli Stati Uniti, c'è stato sì. un documentario televisivo.
Esatto, un documentario della CBS, pare che le parole che sono servite di più sono state quelle del fratello della vittima, il quale ha detto: alla fine mi sono convinto che Chico Forti è innocente. No? Certo, e quindi quella è stata un...
Però comunque sì, adesso possiamo discutere sulla vicenda giudiziaria di Chico Forti, ma è una storia con cui Di Maio... c'entra pochissimo, insomma, e annunciarla come una grande vittoria del governo, sua personale. E siccome questo è un vizietto, quando tornò in Italia che Bolsonaro, anche lì un altro pessimo, ci ha ridato Cesare Battisti, poi per la liberazione di Silvia Romano, poi nei giorni scorsi per i pescatori di Mazzara del Vallo, ogni volta è una vittoria. Sì. Tra l'altro Mazzara del Vallo, non so se hai notato, che oggi è confermata quell'indiscrezione di Putin, di Berlusconi, secondo la quale è stato Putin a liberare.
Tutti l'hanno attaccato Berlusconi, gli hanno detto no, non è vero, un successo del governo italiano, ma come si fa a dire che è stato Putin? E poi invece adesso...
è stato Putin sollecitato da Berlusconi, quindi Di Maio vanta sempre delle cose... No, adesso sto scherzando, il ministro Di Maio non se ne abbia male, però... meno vanterie, meno annunci. Allora abbiamo cominciato chiedendo meno annunci e anche meno vanterie. Giustamente oggi il Foglio questa cosa gliela sottolinea, il Foglio essendo un giornale molto 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 filo governativo, però anche il Foglio gli dice, insomma, tutte queste vanterie, e sottolinea anche questo fatto che ti dicevo, che è un atto finale dell'amministrazione Trump, il quale Trump sta graziando, adesso non so come si può dire, cani e porci, come si può dire in modo educato, tutti, con sacco di Papadopoulos, che era il suo consigliere, il padre di Kushner, cioè prima di andarsene sta facendo una grazia, sta concedendo grazie quindi eccessive a tutti i personaggi a lui legati e che hanno avuto sanzioni dai carabinieri, molto buffo. Sì. In Italia, visto che ho parlato dei 5 Stelle, i 5 Stelle non hanno grane per le vanterie di Di Maio, però hanno grane sempre per la legge pro Philip Morris e una norma pro TAV che è stata inserita nella legge di stabilità, e però in compenso si possono consolare perché la Fondazione Rousseau ha fatto un'app che come quella di Tinder che cerca i grillini, cioè se tu sei grillino e vuoi sapere se c'è un grillino nelle vicinanze, hai un'app per...
Non è male.
Perché così nei giorni anche di Natale, Capodanno, se si riesce a mettere subito questa app, puoi trovare un grillino.
Ma vale come congiunto, Paolo?
Certo. Solo però per i grillini, per esempio... Se siete due iscritti al PD non vale come congiunto, per i grillini vale come congiunto, e te lo annuncio con lo stesso gaudio con cui Di Maio ha annunciato la liberazione di Chico Forti.
Senti Paolo, vogliamo risparmiarci la politica oggi o vogliamo solo un accenno a Boccia?
Boccia lo devo accennare perché è un'altra intervista che apparentemente se la prende con Renzi e Boccia sulla Stampa, in realtà è un duro alto là a Mario Draghi, dice no, guardate, davvero si va alle elezioni, sono minacce che sappiamo infondate, perché noi non vogliamo governi OGM, così definisce l'eventuale il governo Draghi, e Draghi se ne stia a casa sua, lo dice in modo così, insomma, senza farsi scoprire, però se uno lo legge attentamente tra le righe è un durissimo, ed è la prima volta che un esponente del PD esce allo scoperto contro l'ipotesi Draghi, vuol dire che questa ipotesi Draghi si sta
concretizzando,
insomma, se uno sente bisogno di fare sotto Natale un'uscita di questo tipo. Ma la vera notizia della politica oggi non è questa, bensì quella che Alessandra Mussolini ha deciso di lasciare la politica e darsi al ballo. Lei ha partecipato a Ballando contro le Stelle. Diciamo la verità, Alessandra Mussolini, che ha avuto 6-7 legislature debuttò nel 93 contro Bassolino a Napoli e poi è stata una bella, ma prima veniva dal mondo dell'arte, è stata un'attrice cinematografica, per cui in un certo senso, torna alle origini, dove al mondo di sua zia Sofia Loren, e quindi questa è una grande perdita perché era un personaggio simpatico. Dai, Alessandra Mussolini aveva molti difetti, sì, insomma era forse troppo intemperante, però simpatica. E poi a me la notizia che mi è più piaciuta è un editoriale di Vittorio Feltri su Massimo Galli. Sì. Massimo Galli, come tutti gli ascoltatori sanno, è quel virologo importantissimo che sta sempre in televisione, però ci sta non da presenzialista, ci sta in modo pacato ed è sempre uno che mette in guardia dai pericoli. Ora, Massimo Galli, perché mi stupisco di Vittorio Feltri? Perché Massimo Galli, tutti i milanesi così che sono adulti, ecco, mettiamo così, lo sanno, era un compagno d'arme di Mario Capanna e del movimento studentesco, e quindi una certa parte più conservatrice di Milano, insomma, lo ha in antipatia, lo ha in antipatia da 50 anni. Dato per la prima volta ieri sera Massimo Galli e Mario Capanna si sono rincontrati in una trasmissione di Rete 4, Stasera Italia, quella di Veronica Gentili, e non hanno raccontato, hanno detto siamo amici da 50 anni, ma non hanno raccontato la loro comune origine. Per gli intenditori questo è stato un siparietto molto divertente. Comunque,
e il fatto che Feltri dice, il fatto che Feltri celebri Massimo,
no,
il fatto che, sì, dico, il fatto che Feltri celebri Massimo Galli, dici Paolo, è interessante.
Insomma, visto che siamo alla fine anno, tra tanti virologi che se ne sono detti di tutti i colori, io direi che Massimo Galli è quello che la tornata finale. Dobbiamo vedere l'ultima settimana prima di Capodanno. La nostra copertina di Time la possiamo dedicare a Massimo Galli, anche perché, anzi forse soprattutto perché Vittorio Feltri gli ha detto questa sì che è una persona per bene, una persona seria, lo conosco anche personalmente.
Virologo dell'anno di 24 mattino, Massimo Galli. Caro Paolo, buon Natale, ci sentiamo il 7 di gennaio, salvo caducazione nel frattempo.
Mi raccomando, se
salvo
c'è la caducazione, noi torniamo in onda.
Torniamo in onda, rapidi. Grazie Paolo.
Ciao.
Io farei un calendario su Sandro Pertini, un vero antifascista che Mussolini l'ha combattuto.
Buongiorno, sono Vincenzo da Ferrara, voglio far presente che il calendario Mussolini c'è dal 45, diciamo così. È scoperto dell'acqua calda dire che adesso è stato fatto il calendario Mussolini.
Per avere successo un calendario Lenin, casomai, un calendario Che Guevara, un calendario Togliatti al limite potrebbe vendere qualcosa, ma un calendario De Gasperi è difficile perché purtroppo la moderazione e la ragionevolezza non vengono.
Chissà se è veramente così come dice l'ultimo ascoltatore. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, l'800-24-0024. Se vorrete intervenire in diretta con una riflessione che è più ampia rispetto al tema del calendario, che sì, è interessante ma fino a un certo punto, ma è il tema di una politica non gridata, una politica diversa, no? È questa la riflessione, cioè una sorta di effetto nostalgia che stiamo vivendo rispetto a una grande rapidità, appunto al come si muove la politica, al come spesso è urlata, al come è o al come la percepiamo. E poi, alla fin fine, se c'è tutta questa nostalgia per una politica non urlata, quando poi si presenta la politica non urlata, perché non la votiamo e votiamo quell'altra di politica? C'è il tema della competenza. Ci potete mettere tutto quello che volete, no? Nell'ondata di messaggi che ieri abbiamo ricevuto su questo tema. Uno di questi messaggi, tra l'altro, era un'email di Florindo Rubettino, amministratore delegato di Rubettino. Buongiorno e benvenuto, un editore ovviamente, eccoci.
Buongiorno, grazie.
Eccoci qua, il quale ha detto: noi sull'opera di De Gasperi e di libri su De Gasperi abbiamo pubblicato tantissimo, siamo disponibili a farlo questo calendario eventualmente, con lei parleremo di questo e anche appunto allargheremo il discorso, così come lo faremo con Simona Colarizzi, che è storica della politica. Buongiorno Colarizzi, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qua. Tra l'altro autrice della storia politica della Repubblica, partiti, movimenti, istituzioni dal 43 al 2006, quindi su questo fronte proprio ci può aiutare. Allora, come la vede? Inizierei da lei, Simona Colarizzi, come la legge? Al di là, se vuole, anche un accenno a questa storia del calendario di De Gasperi, che poi questi calendari si fanno, perché i calendari di Che Guevara sono stati fatti, ma molto più successo quello di Mussolini. Però al di là di questo, no, perché poi bisogna dirlo che è così, però al di là di questo, cioè, la legge lei un po' di questa nostalgia per quel mondo?
Sì, sicuramente, certo che c'è nostalgia di quel mondo, perché ovviamente non piace molto il mondo politico presente, che ne possano dire i sondaggi sui vari ministri, sui vari personaggi, diciamo, della politica. Dunque, partiamo dal calendario. A mio giudizio un calendario su un personaggio, per quanto riguarda il passato della Prima Repubblica, cioè dal 45 al 94, non farei un calendario su un personaggio, magari farei un calendario su tanti personaggi, cioè che rappresentano tante tappe. Questo, diciamo, cioè non farei un calendario su De Gasperi, metterei un mese particolare per De Gasperi, così come metterei un mese particolare per Togliatti, per Nenni, per Moro. I personaggi sono tanti e naturalmente sono stati importanti, hanno marcato la nostra vita. Nostalgia. Dunque, tanto bisogna sempre distinguere quella che è una nostalgia che c'è sempre dei tempi passati, che si guardano in rosa, mentre invece non erano rose nel momento in cui si vivevano. Così come non mi appassiona molto la polemica sulla politica urlata. Anzi, diciamo, nella Prima Repubblica la politica era molto urlata. Ci sono scontri alla Camera che sono rimasti celebri, ci sono scontri anche nel Paese. È diversa forse la qualità dello scontro, perché il vero problema che ci dà un po' di nostalgia nei confronti del passato, a me ne dà moltissima naturalmente, è che allora forse il motivo del contendere, lo scontro, era uno scontro su idee, su valori, su visioni, ecco, mi scusi, è questo proprio che volevo dire, su visioni politiche. Si può criticare moltissimo la Prima Repubblica, però la Prima Repubblica nelle sue diverse fasi aveva un programma per il futuro dell'Italia e lo ha applicato. E quello che noi vediamo oggi è una politica che è come se non avesse un futuro per il Paese, è molto ripetitiva su se stessa. Se vuole mi interrompa.
No, ma allora, intanto mi sembra che abbia lanciato su questo fronte, penso un sasso in uno stagno. Lei ricordava gli scontri, io vi faccio, guardate, un esempio. È proprio l'epoca di De Gasperi. De Gasperi è presidente del Consiglio, alla Camera si vota l'adesione dell'Italia alla NATO, e quindi qualcosa di strategico, di importante, anche di visione politica. Il presidente dell'Assemblea Giovanni Gronchi proclama l'esito del voto, si legge così nel resoconto parlamentare, attenzione, il deputato del PC Giuliano Paglietta si lancia a catapulta, così si legge nel resoconto parlamentare, contro un collega, dando inizio ad una rissa che vede un cassetto volare nell'emiciclo del Parlamento. Quindi a testimonianza che, come diceva la professoressa Colarizzi, non è che la politica nel 49 fosse meno urlata, si vedevano anche scene di questo tipo. Rubettino, lei come la legge?
Ma guardi, io sono d'accordo con quello che diceva la professoressa Colarizzi. Aggiungo che credo che l'errore che si fa in questi casi, quando si ricordano queste figure, è considerarle come storie, figure polverose che vengono dal passato. Io invece credo che in queste storie ci sia tanto futuro, nel senso che mi chiedo cosa possiamo avere di più innovativo di chi, in un momento difficile e complicato come la ricostruzione italiana, ha visione e guarda avanti per ricostruire un paese. Ecco, credo che siano, a prescindere se si racconta attraverso libri, perché no, attraverso calendari, perché abbiamo anche bisogno di rendere un po' più pop la storia politica italiana, credo che siano storie vive, contemporanee, più che storie del passato. Sul tema della nostalgia, anche qui non credo che sia un'operazione solo nostalgica, perché appunto si guarda sempre a storie che ci servono per la nostra contemporaneità e per il futuro. Sono operazioni di consapevolezza democratica, di recupero di culture politiche che purtroppo si sono smarrite, il divorzio della politica e della cultura ormai è sotto gli occhi di tutto e credo abbia un po' anche a che fare con le vicende nelle quali ci troviamo invischiati, e sono operazioni programmatiche, cioè operazioni di rimettere al centro della politica, della storia, appunto la visione di cui parlava la professoressa, anche però la competenza. Io a volte ho addirittura la sensazione che non solo manchi la competenza a chi oggi esercita la politica, ma che addirittura ci sia, come dire, una sorta di deliberatamente si tenda a fare piazza pulita di qualsiasi traccia di cultura politica all'interno dei partiti, perché questo è funzionale all'esercizio del potere, al mantenimento di modalità di clientelismo che appunto hanno bisogno di far piazza pulita di quelle culture politiche.
Cioè alla possibilità di cambiare linea quando si vuole, perché questo ti serve per consenso elettorale, detta, no?
Ma certo, ma perché se viene meno il collante politico, che il collante della cultura politica, la visione, lo sguardo al futuro che tiene insieme. Non dimentichiamo che i partiti per come li abbiamo conosciuti sono stati tenuti insieme più che da affinità sociali o territoriali, proprio da culture politiche che facevano da collante.
Luciano dalla provincia di Venezia, buongiorno, ci ha chiamato all'800240024. Luciano, eccoci.
Buongiorno e innanzitutto auguri.
Auguri a lei, prego.
Grazie, molto gentile. Condivido in pieno la visione della professoressa Colarizza, nel senso che qua non si tratta di essere nostalgici, o che si tratta di vedere che c'erano dei politici che venivano da una guerra e che prevedevano un futuro, a dei politici che non prevedono un futuro o quantomeno non lo fanno prevedere. Si vede molta mediocrità. Una volta c'era concretezza e adesso questa concretezza non c'è più. Forse esagero, però c'era addirittura una visione talmente ampia che si entrava in determinati posti di lavoro, dicevo, si aveva quasi una garanzia di carriera, sbagliando ovviamente. Adesso queste garanzie non ci sono, talmente tanto più che non c'è neanche più la garanzia del posto di lavoro, siamo passati al parossismo opposto.
Sì, questo c'entra poco, c'entra poco con la politica e come è cambiata, c'entra molto su com'è l'economia, su com'è cambiato il mondo del lavoro, caro Luciano.
Indubbiamente, però è un tassello importante, sì. Secondo me.
È un pezzo.
Chiaramente è un pezzo, sì.
Allora Luciano, sì, vedo che concorda con Simona Colarizzi. Vi voglio far sentire un passaggio, forse uno dei passaggi più celebri di De Gasperi, appunto. Siamo nel 1946, la conferenza di stampa, c'è la conferenza di Parigi, la conferenza del dopoguerra è quella nella quale l'Italia arriva da sconfitta, perché parte dell'asse con Germania e Giappone, con la conferenza di Parigi che riconosce ovviamente che il popolo italiano si è liberato dal giogo fascista, e però De Gasperi arriva e si presenta in questo modo.
Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato, e l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
C'è anche un pezzo, forse, Simona Colarizzi, che ha a che fare di questa nostalgia della quale stiamo parlando, che ha a che fare con questa lingua, che poi in realtà nel corso degli anni, con il procedere della storia repubblicana, si è involuta per poi semplificarsi di nuovo. E quindi, no, questo sentire questa delicatezza nel parlare, questo modo di atteggiarsi, e però parlando in modo tutto sommato semplice, no, ci riporta qualcosa. Che dice?
Sì, beh, innanzitutto voglio dire che queste frasi di De Gasperi sono bellissime. Sono bellissime e sono anche emozionanti, e forse gli italiani dovrebbero ricordarlo un po' di più, soprattutto quelli che mettono i calendari custoditi, mi scusi, ma
no, questo, ma certo.
Che De Gasperi si presenti, io sono uno sconfitto, voi mi vedete come uno sconfitto, ma sono delle frasi bellissime, cioè l'accettazione di quello che è stato e il carico della responsabilità che De Gasperi si è preso. Dunque, per andare su una cosa meno pesante, diciamo, perché questa è proprio su un discorso di valori che facevamo prima, ci dà la misura di uno statista, ma ci dà la misura di quello che era la classe politica italiana, pronta a ripartire prendendosi le proprie responsabilità. Guardi che non è poco, è tantissimo. Allora, linguaggi. Sì, il linguaggio di De Gasperi, questo che ci appare, è ovviamente molto comprensibile, è comprensibile per tutti, e denota un modo di parlare che era anche una reazione, se vuole, alla retorica degli anni 20, 30 e 40. Ogni politico ha poi la sua personalità, no? Si diceva che Moro non si riusciva a spiegare, no? Aveva un linguaggio molto involuto, eccetera, eccetera. Quello che ha quello però, diciamo, sono un po', è un discorso un po' dei vizi del potere che attraverso il linguaggio più copre quello che non vuole dire apertamente. Devo dire che questo è un difetto che persino, diciamo, i rivoluzionari, tra virgolette, della fine degli anni 60, del 68 e del 70, hanno un po' ereditato, perché era diverso il linguaggio, ma era diventato il famoso politichese, sì. No? In cui si cominciava sempre dalla misura, in cui si cominciava sempre al discorso che bisognava andare a quello che era prima, eccetera, eccetera. Cioè modi di dire politiche che hanno marcato, devo dire, sì, una stagione. Però attenzione, perché non è che il linguaggio, che un linguaggio, diciamo, più semplice, se volete, più popolare, più articolato in modo più comprensibile, debba essere per forza un linguaggio pieno di significati. A volte la frase elaborata ha un significato. Sì. Ed è un po' una critica che io faccio oggi, in cui probabilmente è anche l'influenza dei social, dei messaggini, eccetera. Però a volte la politica è qualcosa di complesso. Sì. Entra nel fatto che noi ci siamo dimenticati che esprimere un concetto in più parole, che sotto fa vedere che c'è un ragionamento, sarà più difficile. Sarà forse meno comprensibile che dire ciao,
sì, però forse,
o
però
dire
forse,
stai sereno, sì. Però cosa significa? No, perché devo dire stai, sì, sereno? Fai un... Articola.
Sì, ma è chiarissimo, perché anche a volte un linguaggio più complesso è anche una più corretta rappresentazione del mondo, che è complesso. Alessandro da Pescara, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io proprio questo volevo sottolineare: riappropriatevi voi giornalisti, diciamo voi mondo dei media, di quel ruolo che mi sembra che abbiate un po' perso negli ultimi decenni, cioè quello di educatori e di stimolatori della politica. Cioè io vedo che i media sono troppo attenti al tweet, al brevissimo periodo, alla polemica del giorno. Stimolate di più la politica sui temi di lungo periodo, che sono quelli più impopolari, quelli sui quali la politica non vorrà mai confrontarsi perché è sempre molto troppo attenta alla dinamica del voto. In Italia, l'Italia è un paese dove si vota praticamente quasi ogni semestre, e quindi io credo molto nel vostro ruolo. Sì. Abbiate più coraggio voi giornalisti, Radio 24 da questo punto di vista sicuramente brilla su tutte le altre, però ecco, io vedo, che ne so, spesso i dibattiti su Rete 4, la 7, sì. Chi da una parte, chi da un'altra, si dà troppo spazio al tema del breve periodo.
Sì.
Cominciate anche voi, che siete uomini di cultura, voglio dire.
Sì, relativamente, io la ringrazio Alessandro, relativamente, mi faccia dire, e qua vorrei, se possibile, un appoggio da Rubettino, che per carità è un editore di saggistica, quindi altro mestiere fa, però in contatto al mondo della comunicazione, le devo dire la verità, questa è la cosa più difficile, perché... educare senza essere cattedratici, trattare un mondo complesso con un linguaggio il più possibile comprensibile a tutti, e in tutto questo riuscire a mantenere un pubblico non è facilissimo. Comunque, Rubettino, prego.
No, certo, il rischio per i media di assuefarsi è di cadere nel tranello della logica comunicativa populista, del bianco e del nero, della popolarizzazione esasperata delle opinioni, del noi contro loro. Ecco, il nostro sforzo deve essere quello di raccontare sì la complessità, ma anche a volte di raccontarla attraverso storie esemplari. C'è ancora un minuto, mi ha molto colpito l'aneddoto di Gramellini ieri, nel suo pezzo in cui ricordava De Gasperi in partenza per gli USA per trattare un prestito da 100 milioni di dollari con un cappotto preso in prestito da un amico perché il suo era l'isola. Ecco, gli esempi di questo tipo ce ne sono moltissimi da recuperare. De Nicola, che non prendeva una sola lira di stipendio, pagava di tasca propria le telefonate di Franco Polli, o Einaudi, che nei pranzi ufficiali da Presidente della Repubblica divideva con i commensali, spesso loro omologhi, una mela per non sprecarla perché non ne mangiava a metà, o ancora tante altre storie di questo tipo. È nostalgia, non so se questa è nostalgia, certamente sono storie che ci ricordano l'alto profilo morale di queste persone. Sicuramente non è giusto che quei tempi ritornino, perché come si ricordava non erano tempi assolutamente straordinari dal punto di vista della qualità della vita, però sicuramente da quei tempi ci può arrivare un grande esempio da riprendere, perché siamo anche noi oggi in una fase di ricostruzione, per cui serve rimboccarsi le maniche, dare l'esempio e attingere ai valori morali.
Abbiamo 10 secondi, Rubettino, lo facciamo questo calendario?
Ma noi ci siamo, aspettiamo, aspettiamo.
Proviamoci. Grazie Florindo Rubettino, amministratore delegato di Rubettino. Simona Colarizzi, storica, grazie professoressa per essere
grazie
stata con noi. Buon Natale.
Buon Natale a tutti.
Buon Natale ad entrambi. Allora, grazie a Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti che oggi era in assistenza, in redazione Alessandro Marcotulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Inè, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Ragazzi, auguri a tutti e grazie per questi primi 3 mesi, per questo primo pezzo di stagione. Ci ritroviamo il 7 di gennaio. Buon Natale a tutti da Simone Spezia. Ciao.